cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Un pizzico di ironia. Buona giornata da Antonio Paolino, da Cose di Calcio, da Fabio Elena che sostituisce magistralmente Chiara Papanicolaou in tutta la sua bellezza.
Sì, oggi ho piazzato le tende qua, come in campeggio.
Hai piazzato le tende, sì, fra un po' vedremo in quale roulotte invece sta riposando, riprendendo energie, recuperando energie dopo la sua nottata radiofonica. È bene sottolineare la nostra Chiara Papanicolaou, ma intanto Fabio con te, ben trovato.
Grazie
stamattina non ho potuto seguirti, mi fai un riassunto della puntata
oggi,
precedente?
Diciamo che ho avuto una di quelle giornate fortunate, perché avevo programmato la puntata con Quintiliano Giampietro, il nostro amico Quintiliano.
Il nostro uomo del palazzo, lui è l'uomo del palazzo.
E oggi sui giornali si parlava di Spadafora, che ha di nuovo combinato casino. Non bastavano quelli nel lockdown e sta combinando un altro. La Roma che cambia di proprietà, la Roma che gioca stasera. E quindi oggi avevamo l'uomo giusto al posto giusto.
Sei un sabotatore. Non hai parlato della vittoria sporca dell'Inter, perché l'ha definita così Antonio Conte.
Intanto però l'ha portata a casa. Attenzione, io 2-0 sporco contro Lione, ci metto la firma anche subito.
Ma scenderesti sporco e non faresti neanche la doccia dopo. Immagino. E allora partiamo proprio essendo giovedì, poi daremo spazio anche sul finire di trasmissione a Tutto Sport. Entreremo nella redazione di Tutto Sport, entreremo addirittura nell'ufficio del direttore, sperando che non ci siano gli intoppi da vigilia. Oggi vediamo se sei preparato. A che ora parla la Juve? 16:30.
Non lo sai. Lo so, mi sono perso.
E allora segui Radio Bianconera alle 16:29. Noi saremo lì con i nostri microfoni, che lanceremo da fuori lo stadio, dentro il campo d'allenamento.
Però
dentro,
sono convinto che Chiara lo sapeva, che era alle 16:30.
Io lo sapevo. Io so benissimo che Sarri parlerà alle 16:30, Rudy Garcia parlerà invece alle 18. Ti dico anche a che ora ci saranno gli allenamenti. Dunque, mamma prima mia, quello del Lione, mi sembra.
Mi sembra non è una notizia,
Papanicolaou. Sta leggendo, guarda che sta leggendo.
Sta facendo come gli allievi a scuola in questo periodo, cioè nel periodo del lockdown, che venivano interrogati, compreso mio figlio alle elementari, sapeva tutto bene, sembrava quasi a memoria, un libro aperto. Poi fin quando le prof non...
Un tablet aperto.
Esatto,
una cosa per poterla dire, prima di poterla dire la devi leggere.
Ma non mentre ti interrogano,
arriva come la scienza infusa. Comunque, adesso non trovo più gli allenamenti, però 16:30 conferenza stampa di Maurizio Sarri e 18 conferenza di Rudy.
Alle 18 si allena il Lione, 18:45 allenamento Juve, prima Sarri, 16:30, poi Garcia, il sergente Garcia, il violinista, giusto? Spieghiamo perché, ricordiamo perché, Fabio, tu questo lo ricorderai
sicuramente. Sì, perché aveva fatto questo gesto della sviolinata durante una partita proprio qui allo Juve-Roma. Stadio, infatti. Singolare, la Roma sono passati da sergente Garcia a Zorro, quindi sono rimasti in tema loro.
Chiara, intanto ben ritrovata.
Sì.
Com'è andata la tua nottata radiofonica, dai? Perché noi ogni giorno aggiungiamo un pezzo, alla giraffa resta la giraffa alle tue spalle.
Tra l'altro, aspetta, dov'è? Aspetta, che forse non la vedete benissimo.
Tu copri
qua.
sempre da
tra
prima donna.
Io mi sto adoperando per trovare una zebra. Ma a Roma ce ne sono. Oggi mi hanno proposto un'aquila. Ho detto no, ragazzi, cioè siamo veramente fuori tema. Cioè, ieri mi avete proposto un toro.
Ma tu
oggi
chiedi alle persone sbagliate: chiedi a quelli del toro, quelli della Lazio. Vai a casa di Santarelli la prossima volta.
Secondo
Occupa
me
la casa di Santarelli.
99 su 100 la trovi a casa De Bonis.
De Bonis c'ha anche le aquile imbalsamate, però probabilmente.
Sì. Vero.
Allora, intanto ben ritrovati, Chiara. Sai che contiamo sulla tua puntualità, sulla tua precisione, sulla tua capacità di ricordarci tutti quei punti ristoro di Radio Bianconera, cioè dove possono ascoltarci i nostri ascoltatori. Vederci.
Ci ascoltate su radiobianconera.com, quindi in streaming dal nostro sito, ci ascoltate scaricate la nostra applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili, e lì potete seguire tutto il palinsesto di tutte le trasmissioni, i programmi, gli ospiti, gli approfondimenti di Radio Bianconera, che invece tra le 13 e le 15, quindi in questo momento, per queste 2 ore ogni giorno, viene trasmessa anche sul canale 68, Boom Channel, quindi in chiaro su digitale terrestre in tutta Italia. Ma Fabio Elena, per esempio, che prende il mio posto oggi lì,
ecco,
si siede,
ecco,
è una delle tante voci che dà vita al palinsesto di Radio Bianconera.
Eh no, lui è la voce, ascoltare. La prima voce,
la
perché
voce
apre, lui ha
io sono come il gallo, no? Quello che canta al mattino e vi sveglia, non il gatto, esatto. Il gallo Belotti, però attenzione.
No, attenzione, lui è il gallo che apre.
Fuori tema,
assolutamente. Però mi dici che effetto ti fa vedere il direttore che occupa la tua posizione decentrata sulla sinistra, no? Quella che normalmente dichiara, vedi che non ho avuto il coraggio neanche di sedermi. Il buon Fabio Elena che conduce tutti i giorni una trasmissione tra le 9 e le 10, solo perché è il primo a svegliarsi, il primo che arriva qui apre e può condurre.
A queste età ci sono problemi di insonnia, quindi
no, guarda, è l'unico problema che non mi tocca ancora, ecco, da vicino. Dalle 9 alle 10 Generazione Urrà
il lunedì sì.
Perché Paolo Rossi quello
no,
finto.
Lunedì no. Lui come i barbieri.
Defatigante.
Lui come i barbieri, vedi che non ne ha bisogno, però è come i barbieri, lunedì non lavora.
Lo salutiamo perché questa settimana è in vacanza, sì. Starà potando le piante.
Si sta preparando per la partita di Champions.
Sta preparando, lui speriamo che si stia preparando anche bene la Juventus. Seguiremo oggi le conferenze, seguiremo la rifinitura con il nostro uomo, non del palazzo Quintiliano, ma l'uomo della
Continassa,
che è albanese, Giovanni, che salutiamo e troveremo all'inizio della seconda ora. E poi dal martedì al venerdì, sempre tra le 9 e le 10, Fabio.
Ieri oggi.
Cosa vuol dire?
Anche un po' domani, un po' di presente, un po' di passato. E tipo chi ci ha ascoltato stamattina, siamo passati dall'oggi, che è la situazione attuale, l'attesa per la Champions League, la Roma che ha cambiato il proprietario oltre alla partita di Europa League di stasera. Allo ieri siamo andati a tirare fuori una pagina di 10 anni fa, perché
dieci anni fa
si celebrava la vittoria contro lo Shamrock Rovers, che magari qualcuno se lo sarà dimenticato,
che
Andrea
sembra...
Agnelli no, perché l'aveva, poi magari lo chiediamo al direttore Iacobelli,
pensavo che avessimo
perché
Agnelli
aveva
oggi
detto che nell'intervista che aveva rilasciato per i 75 anni di tutto sport aveva detto che lui conservava ancora il ritaglio di giornale di quello Shamrock Rovers Juventus, questa era di quella partita andata, perché era il punto di partenza della sua Juventus. Eravamo 10 anni fa, direi che in 10 anni.
Ricordami la formazione? Come si chiamano?
Shamrock Rovers.
Ecco, di cui ci parla in questo momento in esclusiva Chiara Papanicolau, giusto?
Dunque, vedo che c'è una connessione che sta andando un po' debole.
Classico, come fanno gli allievi a scuola, bravissimi.
Collegarmi e magari ci riprovo tra qualche minuto, vi do la risposta.
Che potevi almeno farmi dire che era tipo un pub, perché effettivamente fa venire in mente
un pub di Roma che sta frequentando la Papanicolau.
È la squadra irlandese con cui la Juve iniziò quell'avventura, e l'abbiamo ricordata perché ricordiamo 10 anni fa noi questi giorni facciamo il primo dei due turni preliminari per entrare in Europa League. Direi che in 10 anni qualcosina è stato fatto.
Siamo cresciuti.
Io lo ricordo sempre, perché visto che abbiamo ancora una schiera nutrita di tifosi, poi lo dico sempre durante la mia ora, giustamente ognuno è libero di non essere contento, di non essere mai soddisfatto, perché chiaramente abbiamo sempre quella Champions League a cui teniamo molto. Però direi che in dieci anni è stato fatto qualcosa di importante.
Assolutamente. Chiara, sai che abbiamo già l'ospite pronto ad intervenire? Oggi potrebbe avere degli echi un po' particolari, perché è in macchina con i suoi tifosi numeri uno e quindi può capitare davvero di tutto, ma questo è il bello della diretta. Noi diamo il benvenuto, quindi Chiara, a chi?
Diamo il benvenuto al direttore di Tutto Juve, Massimo Pavan. Ciao Massimo!
Ciao a tutti, buonasera, buongiorno.
Mi sa che stanotte non hai dormito.
Vedi che è stanco.
Avete capito che anche voi che è stata una notte, giornata complicata.
Ho capito, sento anche dal volume basso della tua voce che è meglio non svegliare gli orsetti o i leoni.
Lasciamo.
Ho capito.
Ci sono addormentati dopo una giornata abbastanza complicata oggi.
Vedi, allora guarda, noi andremo
richiamo del vaccino, quindi lasciamo stare quello che succederà.
Allora noi parliamo piano.
Parla
piano
con la mamma Papanicolau.
Faremo tutti così adesso. Perché io lo so che cosa vuol dire quando c'è qualcuno di piccolo che dorme e tu preghi perché dorma il più a lungo possibile.
Però loro, se io gridassi un let's go adesso, non si sveglierebbero, perché sono già bianconeri.
Secondo me sì.
Sono già bianconeri. Senti Massimo, io ti lascio alle domande e alla Chiara. Intanto sto guardando Tutto Juve e poi mi dovrai far capire meglio alcune cose. Chiara.
Sì.
Allora, ma io intanto stavo leggendo un articolo interessante di Massimo sulla figura di Milik. Dice: la Juve pare avere le idee chiare. In realtà idee chiare che mi sembra siano comunque però ad un bivio, cioè o quest'anno ad una condizione o l'anno prossimo ad un'altra, giusto?
Massimo, aggiungo io, ma ce l'ha anche De Laurentiis le idee chiare? Perché qui sai, bisogna sempre cozzare anche con la controparte.
Ma è sempre difficile andare a parlare con De Laurentiis e trattare, perché comunque le richieste del Napoli sono fuori da ogni logica, chiedono addirittura 40-50 milioni di euro per un giocatore che va in scadenza nel 2021, quindi siamo molto distanti da quello che può offrire la Juventus e vuole offrire la Juventus, quindi la soluzione o è il Napoli accetta una contropartita, un difficile Bernardeschi, ma magari qualche altro giocatore tipo Luca Pellegrini, oppure si va ad attendere la fine della prossima stagione, quindi giugno del 2021, il giocatore si libera a parametro zero e la Juventus fa un affare a costo zero di ottimo livello. Quindi la situazione è abbastanza lineare, non credo che la Juventus metterà sul piatto moltissimo, direi anche giustamente, e bisogna trovare il giusto equilibrio tra quello che chiede il Napoli e quello che è il valore di mercato di un giocatore che si libera gratis tra un anno.
Massimo, siamo alla vigilia di una partita spartiacque dell'anno, sì. No? Fondamentale. Poi sappiamo, ognuno può dire la sua, al contrario di tutti, dire che non dipenderà da un risultato, da una qualificazione, il destino di quello, quell'altro, dell'allenatore, però diciamocelo, qui se c'è rabbia agonistica nella squadra, domani è il momento di farla vedere in campo.
Beh sì, giustamente lo spartiacque tra l'aver fatto meglio dell'anno scorso e lo stesso cosa o poi fare peggio, quindi direi che lo scudetto è stato vinto, ma è stato vinto già anche l'anno scorso, vincere un altro anno è sempre più complicato, lo sappiamo, però chiaramente avendo questa partita di Champions fondamentale, arrivare ai quarti vorrebbe dire fare come l'anno passato e comunque per Sarri raggiungere l'obiettivo minimo, quindi direi che proprio da questa partita sì, avremo delle risposte, no? Ma da come giocherà la squadra, dal carattere che ci metterà, dalla voglia. Io non voglio pensare alle ultime partite come un punto di riferimento, anche dal punto di vista della tensione difensiva. Basta vedere che nelle ultime sei partite la Juventus ha la undicesima difesa della Serie A, cioè solo le squadre che sono retrocesse, altre tre o quattro.
Undicesima è imbarazzante, detta così vengono i brividi.
Appunto, quindi direi che la partita è molto complicata, vedendo anche i risultati di quest'anno della Juventus in generale, perché in molte partite ha fatto più di due gol, però ne ha sempre preso qualcuno. Quindi in teoria il risultato che la Juventus dovrebbe cercare di inseguire è il 3-1, perché forse un gol lo potrebbe anche incassare. Però segnare tre gol al Lione non sarà semplice, perché proprio nella difesa il Lione ha un buon punto di forza, quindi sarà una partita complicata. Abbiamo visto anche ieri per esempio l'Inter contro una squadra che non giocava, non come il Lione che non gioca da molto più tempo, ma comunque che era un po' riposata, la fatica che ha fatto, e c'era un grosso gap tecnico tra l'Inter e il Getafe.
E c'è anche un errore sbagliato da parte del Getafe che avrebbe messo in seria difficoltà il percorso dell'Inter.
Sono stati anche un po' fortunati, e secondo me anche nella dinamica del gioco c'era un grosso gap tecnico, lo ripeto, ma il Getafe dal punto di vista del gioco forse giocava anche meglio dell'Inter.
Ho studiato il Getafe più che l'Inter, no, ho visto la partita onestamente, e devo dirti che quando anche una squadra potenzialmente meno attrezzata dell'Inter o di squadre più affermate mettono in grossa difficoltà in questo momento l'Inter, che sembrava senza fiato, che subisce un rigore, astutamente il buon Godin ha fatto finta di subire il fallo per tentare di non fare intervenire la Moviola, cioè quante ne vediamo ormai quante ne abbiamo viste in ogni campo. Senti, qui con noi oggi in collegamento c'è Chiara da Roma, perché è stata squalificata per una settimana, l'abbiamo mandata a 800 km di distanza, ma tornerà la prossima settimana. Qui con me in studio Fabio Elena, che tu ben conosci, sì. E che avrebbe una curiosità
da lungo tempo. Diciamo che l'ultima volta che ci eravamo visti avevamo ruoli diversi e non eravamo colleghi, ma eravamo da parti.
Poi è arrivato il direttore di Radio Bianconera vi ha fatti sposare in questo progetto.
Massimo, volevo farti una domanda. Chiaramente le condizioni per tutto quello che è accaduto in questi mesi sono ovviamente non si può non tenerne conto sulla condizione delle squadre per quello che è successo in questi ultimi mesi, ma trovi delle analogie tra questa partita che stiamo aspettando, quella con il Lione, e quella dell'anno scorso contro l'Atletico Madrid, quando attendevamo il ritorno dopo aver perso 2-0 all'andata?
Ma allora, in parte sì, ma neanche più di tante, perché da una parte l'anno scorso giocavamo contro una squadra che sapevamo che era difficile fargli gol, e che avrebbe giocato una partita molto particolare, e l'impresa dell'anno scorso secondo me è stata incredibile e difficilmente replicabile, anche perché ti è andato un po', tra virgolette, tutto bene. Hai trovato Emre Can, che ha fatto una prestazione incredibile in una posizione non sua, Bernardeschi, che ha fatto la sua miglior partita in bianconero. Le analogie ci sono se troveremo dei calciatori che sapranno dare quel qualcosa in più. Adesso io penso a Rabiot, che è un giocatore che può fare la differenza, chiaramente Ronaldo, io penso che Dybala recupererà, magari ritroviamo anche Higuain in buona condizione, sarebbe positivo rivedere anche Bernardeschi fare veramente una gara da Bernardeschi, perché poi anche lui è in bilico per l'anno prossimo. Le analisi ci sono, ma è un po' più semplice, tra virgolette, perché devi fare un gol in meno, cioè, devi farne tre senza subirne, ma ne basterebbero due. Però questa Juventus oggi è un po' meno solida di quello dell'anno passato, perché basta, dico, i numeri, secondo me ha perso un pochettino appunto anche di attenzione. Se saprà ricompattarsi in tutti i ruoli, perché poi andiamo ad analizzare, non è solo la difesa, ma è anche il centrocampo che fa fatica e l'attacco magari che chiaramente è meno efficace. E poi chiaramente in attacco c'è Dybala più lucido, più efficace rispetto all'anno passato, non c'è Mandzukic, c'è un Higuain in più, però hai anche un Ronaldo che è un po' diverso rispetto all'anno scorso, ha un anno in più, e quel peso di una stagione anche un pochino pesante come quest'anno potrebbe averlo. Quindi sarà una gara complicata. Il Lione non è, secondo me, del livello dell'Atletico Madrid, però è un'ottima squadra e ha recuperato giocatori importanti come Depay. È un punto interrogativo sulla condizione, perché ha fatto sì, è arrivata ai rigori la settimana scorsa contro il PSG, però il PSG è una squadra che ha molti infortunati, aveva fatto già fatica la settimana prima nell'altra Coppa Nazionale, ieri col suo show ha vinto solo 1-0, quindi è una squadra che secondo me può essere anche eliminata dall'Atalanta ad oggi, se l'Atalanta non avrà in questi casi la tremarella, no? Da una competizione che non è abituata a giocare. Quindi il Lione secondo me è un avversario da tenere con le pinze, ma non è del livello dell'Atletico Madrid l'anno passato.
Mi fai una fotografia, Massimo, di come ti immagini l'approccio alla gara? Cioè, c'è una Juve che deve capire naturalmente come sta la testa, le gambe, quanto orgoglio c'è nel ribaltare il risultato. Sostanzialmente siamo sulla carta potenzialmente ancora i favoriti o comunque quelli meglio attrezzati. Il Lione, che ha messo in grossa difficoltà il Paris Saint-Germain in Coppa, ti immagini una Juve attendista, una Juve spregiudicata, una Juve che deve ragionare con quale testa? Quella di CR7, di chi pensa a gestire invece la partita in un altro modo? Che tipo di mentalità immagini che possa attivare, far scattare la scintilla per qualificarsi?
Allora, tu devi fare un gol nel primo tempo, e quindi fai l'inizio, lo fai a mezz'ora, se vuoi un gol nel primo tempo lo devi fare, se no poi ti fai prendere l'ansia, e poi nel secondo tempo cercare il secondo, giocare in maniera molto attenta, e se tu fai un gol nel primo tempo, magari subito all'inizio, sicuramente metti buona parte del lavoro, però devi gestirla in maniera molto attenta, perché sei consapevole che se prendi un gol ne devi fare tre.
Che un gol non basta, perché ti allunga la vita e allunga la partita anche degli avversari. La cosa da evitare, vista la Juve delle ultime settimane, visti i problemi, le critiche che abbiamo subito, segniamo meno di quanto costruiamo e soprattutto subiamo troppi gol rispetto al nostro DNA ultimo, dai, diciamoci.
Allora, la cosa da evitare secondo me è fare magari 2-0 e pensare che la partita l'hai portata a casa, perché quest'anno abbiamo visto che questa squadra, quando si rilassa,
rischia di perdere 4-2.
Concentrazione, sì, abbiamo visto col Milan, col Sassuolo, con l'Udinese, cioè, abbiamo visto più di una volta, anche con la Roma è passato in vantaggio poi. Quindi anche con magari giocatori che non erano i titolari, quindi devi fare devi tenere l'attenzione da Champions, sapendo che in Champions si vince sui dettagli, quindi se sul dettaglio non sei perfetto viene eliminato. L'anno scorso la Juventus venne eliminata dall'Ajax proprio sui dettagli, sia andata che ritorno, benché l'Ajax non era un avversario superiore ai bianconeri.
Vedo chiara incuriosita.
Il gioco di Sarri dovrebbe essere un gioco certosino e quindi dovrebbe andare a porre rimedio su questo aspetto che dici tu, ma non sempre è stato così però durante il campionato.
È vero, quest'anno c'è stata una grossa difficoltà, però bisogna anche dire che quest'anno l'evento ha giocato gran parte della stagione senza Giorgio Chiellini, che era considerato il miglior difensore, no? Quindi ha avuto un grosso problema. Dovrà essere bravo a preparare la partita Sarri, però in questo caso in Champions League secondo me sono anche i giocatori stato al campionato e molta più motivazione, quindi lo sanno anche loro che si giocano molto, molti si giocano la riconferma e quindi sanno benissimo che può essere l'ultima partita della stagione se non faranno bene, quindi non ci sono alternative. Andare a giocare la Final Eight a Lisbona casa di Ronaldo, insomma, sarebbe un prestigio per tutti, consapevoli che poi la prima partita sarebbe contro il Real Madrid o City, quindi con alto rischio di eliminazione, però uscire con a testa alta con City o Real Madrid è diverso uscire a testa bassa con il Lione.
Massimo, prima di salutarti davvero con una battuta, Massimo Pavan qui su Radio Bianconera, lui direttore di Tutto Juve in collegamento settimanale con gli amici bianconeri, ti chiedo qual è la cosa che certamente non cambierà l'anno prossimo in casa Juve, che Tutto Juve non approfondirà.
Ma allora
Agnelli resta, Agnelli resta, ti aiuto, Agnelli resta.
No, beh, io penso che non cambierà la voglia sempre di vincere sia in Italia che in Europa, e poi che ci sarà sempre comunque, mi auguro, ma credo di sì, uno zoccolo duro di giocatori che trasmetteranno quello che è il valore della Juventus. Sono un po' le parole che ha detto Pirlo nell'Under 23 qualche giorno fa, no? Trasmettere ai giocatori che arrivano cosa vuol dire essere la Juventus. Penso che questo sia il concetto migliore in assoluto di quella conferenza, ma che vale per tutti i nuovi. Mi piace molto l'acquisto di Kulusevski, sono incuriosito dal rendimento di Romero, sono un po' i tre, insieme a De Ligt, tre giocatori che sono stati inseriti nell'Under 21 della Serie A come migliori giocatori.
E quale attaccante ci aggiungeresti quindi?
Ma io penso che andare a rinnovare gli esterni, quindi se non verrà confermato Bernardeschi e non verrà confermato Douglas Costa, possa essere raggiunto Federico Chiesa. Credo che potrebbe essere un bel prospetto come esterni d'attacco.
Ci hai già detto troppe cose e ci è venuto mal di testa.
Va bene.
Ti lasciamo riposare.
No, e quindi ti dobbiamo lasciare anche perché continuano a dormire.
Non siamo riusciti a svegliarli, Chiara.
Letargo,
no.
Non siamo riusciti a svegliarli.
Una sì, la piccola sì, si sta muovendo in maniera.
Perché ascolta Radio Bianconera, brava.
Sì, sta ascoltando, no, beh, ma sta ascoltando. Poi comunque.
Poi con la voce del papà in diretta, non capisce perché sei qui e sei anche in radio. Sono quelle cose che i piccoli affascina sempre un po'. Grazie, sì, Massimo, sì. Pavan.
Grazie a voi. A presto,
ciao Massimo Pavan di Tutto Juve, alla prossima settimana, buon viaggio.
Parla piano, Chiara, che una si è già svegliata.
Ecco, allora cambiamo registro prima che si svegli anche il secondo, che poi dentro una macchina diventa il delirio. Non abbiamo ancora ricordato il numero per sms, whatsapp e note audio, anche se comunque ci state già scrivendo, 340 5425 324.
E ricordo anche, perché non l'abbiamo detto, quindi non lo ricordo, lo dico per la prima volta, la Juve rischia tutto? Mi sento un po' Mike Buongiorno.
Cose di calcio,
seconda mezz'ora, dopo aver fatto intervenire il direttore di Tutto Juve, e ritorniamo in collegamento, eccola qui, con Chiara Papanicolaou, cioè ben ritrovata, e in studio Fabio Elena.
Ciao.
Dalle Alpi a Roma.
Una volta era dagli Appennini, esatto, alle Ande, un grido si espande, invece adesso è dalle Alpi ai colli romani.
Ai colli romani. Dove sei? In che zona sei? Facci respirare un po' l'aria di Roma.
No, mi trovi in zona Prati.
Ah, dove
zona
Prati, hai dovuto guardare fuori dalla finestra per riconoscerlo.
No, anche perché tra l'altro ho il palazzo attaccato di fronte, quindi non ho una vista particolarmente panoramica. No, sono per il quartiere Prati, quindi vicino a Piazza Mazzini.
Hai già incominciato
con
questa
cadenza. Molto vicino al Vaticano, a Castel Sant'Angelo.
Ecco, allora diciamo a tutti gli amici bianconeri, a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera da Roma, oggi tutti sotto la balconata della Papanicolaou alle 15 farà un grande annuncio, non so quale.
Mi affaccio al balcone
e saluterai.
Col saluto. E saluterò quelli del palazzo di fronte, che sono gli unici che mi possono vedere, perché affaccio in un interno.
Vuoi invitare a cena la Papa Nicolao? Vai sotto il suo balcone oggi, se abiti a Roma, e invita la cena.
Passiamo da Papa Francesco a Papa Nicolao.
A Papa Nicolao,
esatto.
Vabbè, detto questo, concetto, io pronto. Comincia a dirci cosa ci stanno scrivendo. Io vado sulla pagina Facebook di Radio Bianconera, perché il sondaggio oggi, la domandona è: rischia tutto, rischia quanto, rischia cosa? La Juventus e chi? Poi chiedo la risposta anche a te, cara Chiara e caro Fabio, qui in studio con me.
Allora, la Juve rischia... Allora, intanto ti leggo i messaggi che sono arrivati al 340-5425-324. Allora, nelle ultime partite abbiamo cambiato registro? No. E allora che fiducia posso avere? Che dire? Speriamo di tirar fuori l'orgoglio, come è già capitato in altre occasioni, ci scrive Massimo da Milano. Ma io dico, c'è carenza di terzini in generale, particolarmente nella Juve, si vorrebbe usare Pellegrini come contropartita, ma sanno quello che fanno, io sono senza parole. Poi c'è anche qualcuno che parla di un'indiscrezione detta, filtrata, dal tuo amico Massimo Brambati.
Fammi vedere.
Su un contatto positivo tra il CT della Nazionale Roberto Mancini e la Juventus. Ti risulta?
Qui dobbiamo andare in casa Brambati. Non so se è nel condominio, se sta giocando a tennis.
Vedi, la prossima volta, anziché venire a Roma, io devo andare ad affittare una stanza nel condominio di Massimo Brambati.
Tutto pieno.
E lì sì che allora fioccano indiscrezioni, notizie da tutte le parti.
Allora, intanto vi dico che c'è un'area strana. Ne parlavo prima con Fabio e Elena qui in studio con me. C'è una nuvola che si sposta su Torino, sulla Nazionale, su Marcello Lippi, casa Marcello Lippi a Viareggio. Tante voci. Tu come la vedi? Intanto dimmi, la Juve quanto rischia? Cosa rischia? Rischia tutto? Rischia tanto? Troppo?
Rischia l'eliminazione, che è la cosa più banale che si possa dire.
Che va a spiegare poi lunedì ai nostri... Anzi, no, lunedì. Noi giochiamo domani sera.
Sì.
Sabato, no, stavo pensando come programmi, ma ci siamo. E aggiungiamo nel nostro palinsesto un 2 in bianco nero, no, inedito, con tanti ospiti, con il sottoscritto in collegamento Skype, con la conduzione di Alessandro Santarelli da Roma, uno speciale Champions, perché ci mettiamo la faccia, Radio Bianconera ci mette la faccia con tutti noi, quelli che parteciperanno alla trasmissione, per cercare di analizzare quello che sarà andato benissimo, ci auguriamo, ovviamente non ci auguriamo che possa andare male e che possa la Juve essere eliminata. Tra le 15 e le 18 sabato, ricordando che prima non potete mancare all'appuntamento e si parlerà già di Champions in tutta la Juve che vuoi, tra le 13 e le 15 in diretta nazionale sul canale 68 e ovviamente su tutte le nostre piattaforme. Fabio, rischia l'eliminazione? Certo,
si rischia troppo, chiaramente poco. L'eliminazione chiaramente sarebbe un bel passo indietro rispetto all'anno scorso e anche alle ultime stagioni, perché la squadra, a parte l'anno scorso che è uscita nei quarti, ha sempre fatto bene. Si rischia, purtroppo la cosa, peccato più grosso dal mio punto di vista, è veder vanificata una delle più belle Champions che abbiamo fatto quest'anno, esclusa la partita di Lione, chiaramente, dove abbiamo veramente toccato il fondo, ma questo lo sanno tutti nel girone. L'abbiamo detto anche l'altro giorno, Antonio, quando sei intervenuto tu a ieri oggi, abbiamo visto il più bel girone di questi ultimi anni, quindi la squadra ha fatto bene. Chiaramente, se tu mi dici che Sarri rischia, sì, secondo me Sarri rischia solo in un caso, che la Juve non faccia la Juve. Perché se Sarri viene mandato via, non si può mandarlo via per i risultati, perché si può dire tutto quello che vuoi, che l'obiettivo era la Champions, ma se ha portato a casa lo scudetto non si può definire la stagione fallimentare, perché lo scudetto non è facile a vincere, benché si continua a sentire gente che dice che con questa squadra vince chiunque. No, con questa squadra non vince chiunque, questa squadra era difficile vincere con quello che è accaduto con il lockdown, con tutto quello che ha passato, quindi non è per i risultati. Allora, se viene mandato via perché c'è incompatibilità con la squadra o perché la società ha ritenuto che non era la persona giusta, e allora dovrà pagare anche chi l'ha scelto.
E questo è molto chiaro. Mi sembra che tu abbia anche ascoltato qua e là un po' il tuo direttore di Radio Bianconera, perché ci accomuna questo pensiero.
Perché, ripeto,
giustamente.
Poi, per carità, quando scegli una persona non lo puoi sapere fin quando non ce l'hai non ce l'hai lì sott'occhio, c'è un problema che lo vedi lavorare. Però che voglio dire,
però ne parliamo
che
poi
Sarri
dopo.
Fosse un tipo di allenatore che mantiene di un distacco con i giocatori, che non è un Antonio Conte che fa gruppo a pugno chiuso così per tenere tutti uniti, si sapeva, e quindi si sapeva quando è stato scelto.
Le valutazioni andavano fatte fondamentalmente prima. Questo è un argomento interessante. Io continuo a rispondere, cioè prendo alcune risposte, così come ha fatto Chiara dal nostro WhatsApp, ma anche dalla nostra pagina Facebook. Via subito, non lo chiamano Sarri, quindi si può parlare mozzicone con Paratici. Buongiorno Antonio e Chiara, ci scrive Daniele. Maria, buongiorno Antonio e Chiara e Fabio, attendiamo domani sera di fare una buona partita e di vincere e di fare subito gol fino alla fine. Buongiorno a Fabio, vedi? Quindi sta seguendo. Walter, dobbiamo assolutamente vincere, non voglio nemmeno sentir parlare di sconfitta e voglio Dybala e Ronaldo in gol. Walter, Davide, tifiamo e speriamo. Quindi alla mia domanda, rischia tutto, rischia quanto, rischia cosa la Juventus domani sera? Tifiamo e speriamo. A prescindere dal percorso Champions, serve capire se la società crede in Sarri. La maggioranza dei tifosi non crede sia lui l'allenatore adatto per la nostra panchina. Io ti faccio i complimenti, Davide, perché riassumi alla perfezione un pensiero, esprimendolo anche correttamente e senza offendere neanche l'allenatore. Poi tanti ci stanno guardando, tanti ci stanno salutando, uno solo ci sta aspettando. Lo presenti tu, Fabio?
Lo presento io, quindi do un saluto a un amico, un giornalista che è già stato qui a Radio Bianconera, e quindi do il benvenuto, anzi il bentornato al nostro amico Hervé Brick. Ciao Hervé.
Eccoci. Ciao Fabio, ciao Antonio, eccoci qua.
In collegamento c'è anche Chiara Papanicolaou da Roma. E dove ti trovi tu? In quale posto sei? Possiamo saperlo?
Io sono a circa 10 km da voi.
Ah, 10 km, pensavo sei
molto, molto lontano.
Ah, ok, sei in una bella località di mare allora, se sei a 10 km da noi. Vicino a un lavandino sicuramente. Senti, io partirei, la prendo larga con Hervé Brick, che ringrazio per il suo intervento quest'oggi. Ci sei venuto in mente, ci sei tornato in mente, in questi giorni ho visto uno speciale su Gigi Buffon, no? Gigi Buffon, tutti i suoi record. Vado a rivedermi questo speciale e ho detto, ma perché non c'ero quel giorno? Ma chi c'era quel giorno che è riuscito a mettergli il microfono sotto la bocca? E vedo un inedito, giovane, baldo, giovincello di nome Hervé Brick, all'epoca inviato di Tele Monte Carlo, giusto, immagino, se ricordo bene.
Sì, parliamo di 2 o 3 secoli fa.
2 o 3 secoli fa, 10 chilometri da noi, 10 chilometri da noi. Senti, intanto ti chiedo, tu sei giornalista, anche opinionista, segui tutte quelle che sono le pagine importanti dello sport, del mondo sportivo, del movimento sportivo, calcistico non solo, della nostra regione e non solo. Che emozione hai avuto ad intervistare quello lì che è diventato... che è diventato quello che è diventato? Sto parlando di Gigi Buffon.
Guardarla adesso è normale che l'emozione aumenta ancora di più. All'epoca, vabbè, non pensavamo forse facesse una strada così bella, così affascinante, così perfetta, perché è diventato, credo, senza ombra di dubbio, il portiere numero uno al mondo per tanti anni. Era emozionante perché già all'epoca, non so se Tony te lo ricordi, forse anche Fabio, dava già anche delle risposte, insomma, che erano fuori dal comune.
Brillanti, sì.
Era brillante anche fuori. Dunque questo qui, ragazzi, lo vedevamo qualche volta in conferenza ed era completo sotto tutti i punti di vista. E quando trovi una persona completa sotto tutti i punti di vista, niente da fare, capisci che hai veramente una persona di un altro spessore davanti.
Ecco, allora mi dai l'assist, intanto grazie per questo ricordo di Gigi Buffon, per questa, penso che tu sia stato il primo a intervistarlo ufficialmente da giocatore della Juventus.
Mi prende un po' in contropiede.
Se vuoi ti dice che è stato il primo a fare l'intervista da ufficiale alla Juve, sono stato io.
Ah, okay.
Cioè lui ha intervistato te?
No.
Tu hai intervistato lui?
Ho intervistato lui. Pochi minuti dopo la firma. Cioè, ovviamente la firma era già stata fatta. Quando è stato ufficializzato, lui era in vacanza in Australia.
Ah,
non
no,
ricordo.
Tu hai intervistato
io
Buffon.
Io ho intervistato Buffon.
Ah, no, pensavo Hervé Brick. Perché hai intervistato Hervé Brick dopo la presentazione di Gigi Buffon?
No, vabbè, intervista una parola grossa.
Tu eri l'uomo ufficiale.
Sì, ho fatto 3-4 domande per il sito internet. Tanto che ti racconto questo aneddoto che l'avevo anche
poi
riportato.
Passiamo all'attualità, Hervé, non ti vogliamo distrarre.
Vai tranquillo.
Poi sapete, Hervé lo sa perché, seguendo la Juve da giornalista, tu Antonio, perché lo eri dentro, immagini, ti arriva il responsabile della comunicazione, che a quel tempo era Romegai, ti dice: bisogna fare 3 domande a Gigi Buffon, che ha appena firmato per la Juve, da mettere sul sito. E non gli puoi fare le domande più complicate di questo mondo. Sei contento della firma? Quanto ti piacerà venire a Torino? Le 3 domande più banali che ti puoi
mettere.
No,
non banali, diciamo politicamente corretto.
No, ti dico banali perché il giorno dopo fondo della Gazzetta dello Sport a firma
Buffon vuole andare via.
No, firma no. Paolo Condò, che scrive: ah, nonostante le banalità che gli sono state chieste al sito ufficiale della Juve, la Juve ha preso un grande una roba del genere.
No, capito. Complimenti.
Che chiaramente io, che sono sempre piuttosto
per Condò, ce l'abbiamo al telefono, vero? Chiara, no, non l'abbiamo chiamato?
No,
non ce l'abbiamo oggi, lo
chiameremo. Che è un po' permaloso, e poi era un ragazzino quel tempo lì, c'era un po' rimasto male, poi alla fine, ma no, poi alla fine che c'entro io? Potevo, tanto anche gliel'avesse fatto qualsiasi altro.
Ma no, ma perché non hai sentito le domande di Hervé Bricca, non so se lo conosci. Senti, Hervé, poi ti lascio nelle mani di Chiara Papanicolaou, che è già curiosa su tanti altri aspetti, magari di quell'intervista o di altre interviste che hai fatto per l'allora Tele Monte Carlo. Io ti chiedo invece, saltando da quel portiere che adesso diventa un po', no, l'uomo spogliatoio, cioè il secondo portiere, certo, parliamo di Pinsoglio, e che dovrà consigliare qualcosa alla squadra per fare bene contro il Lione. Secondo te, tu avendo conosciuto e sapendo quanto è uomo spogliatoio Gigi Buffon, non è che una figura ingombrante con un allenatore come Sarri, un personaggio come Buffon? O può essere davvero d'aiuto in situazioni come quelle di oggi, alla vigilia di una partita così importante?
Certo, sai che è un gran dilemma la tua domanda, perché è forse alla fine il grande punto interrogativo per domani sera. Avere in panchina comunque ancora tesserati gente che ha spessore come l'ex portiere, l'ex portiere no, però comunque come l'ex grandissimo campione portiere della nazionale, non è mai facile sedersi in panchina. Questo è un grande dubbio. Secondo me, avere Buffon, avere un uomo chiave così, che può trasmettere qualcosa ancora in più ai ragazzi che scenderanno in campo per, si spera, soltanto 90 minuti e portare a casa il risultato, alla fine mi sembra che sia soltanto un vantaggio, e me lo auguro, perché se non fosse così, aiuto.
E per non gridare aiuto ti chiedo, domani sera la Juventus come dovrà comportarsi? Tu tra l'altro conosci molto bene il Lione.
Sì.
Come arriva a Torino? Tra l'altro è in partenza, è partito da poco, sbarcherà a Torino, alloggerà in centro, svolgerà la seduta di rifinitura alle 18, cioè dopo la Juventus. Come ti immagini Lione e la Juventus domani sera?
Beh, il Lione saranno dei ragazzi con la bava alla bocca, né più né meno, semplicemente per 2 o 3 motivi. Il primo: arrivano da un momento di una quarantena unica nel mondo, e non è la solita quarantena che hanno passato tutti i giocatori planetari negli ultimi 5-6 mesi. Va bene, c'era il lockdown, tutti non giochiamo più, ma poi il campionato francese si è completamente fermato. E allora è una quarantena ancora più prolungata, che ha creato sicuramente dei problemi psicologici. Sappiamo bene che ha creato anche dei problemi societari, perché Lione, dopo questa decisione, passatemi il termine, scellerata della Federazione Francese di Calcio e della Lega, di chiudere e di dare comunque i verdetti finali in quel momento lì, seguendo degli algoritmi abbastanza curiosi e patetici, e beh, in quel momento lì Lione era fuori dall'Europa, e così è. Dunque figuriamoci la bava alla bocca che hanno questi ragazzi affrontando una comunque grandissima squadra. C'è molto rispetto in Francia della signora Juventus, c'è sempre stato rispetto. Figuriamoci adesso che arrivano con questo lockdown più lungo del solito, con un momento dove hanno dovuto ricaricare le pile in un modo particolare, ci sono alcuni giocatori che devono rientrare per problemi fisici. Metti insieme tutte queste cose qui contro la Juve, con un vantaggio di 1-0, alla faccia. Questi qua, se non hanno la bava alla bocca, bisognerebbe forse psicanalizzarli.
Però allora a questo punto, Hervé, la bava alla bocca la deve tirare fuori anche la Juventus, perché tante volte si è detto che la Juventus, la Juventus, i tifosi, che si ha la pancia troppo piena per quel che riguarda gli scudetti, i campionati, ma invece è a digiuno da più di 20 anni per quel che riguarda la Champions League, quindi non la può affrontare come magari certe partite che abbiamo visto in campionato.
quel veleno lì lo devono tirare fuori anche quelli della Juve, se no non vale.
Certamente, sono obbligati, sono d'accordo con te, ha un piccolo vantaggio la Juventus, credo sulla carta che sia una squadra comunque più completa e più forte, punto primo. Punto secondo, arriva comunque da un momento che, insomma, già da un po' di settimane hanno ripreso a giocare, hanno la mentalità rispolverata, insomma, hanno ricaricato le pile con largo anticipo. Questo secondo me in questi momenti di partita secca è fondamentale, cioè entri in partita con più velocità. E questo è un vantaggio che non deve assolutamente sottovalutare la Juventus. Poi sai, la palla rotonda...
Non te lo devi bruciare quel vantaggio, perché...
Ma siamo sicuri che è un vantaggio?
È un vantaggio, ci chiede Fabio.
Siamo sicuri che è un vantaggio? Perché io, se tu mi avessi detto fino a 25 giorni fa, fino alla partita con il Milan, ti avrei detto sì, perché aver fatto quelle 10 partite di campionato ti avevano messo in condizione. Visto le ultime partite... credo che molto abbia contribuito la testa, ma io sto vedendo giocatori molto stanchi. Ricordiamo che in questi 2 mesi la Juve non si è allenata mai. Così come tutte le squadre del campionato italiano non si sono allenati mai, perché giocando una volta ogni 3 giorni non puoi allenarti. L'ha detto Sarri, l'hanno detto tutti i preparatori atletici. Io non sono così sicuro che in questo momento sia... Cioè, da una parte è il vantaggio che c'hai la condizione, diciamo così, del ritmo partita, però dall'altra sei stanco, mentre dall'altra parte è una squadra che è vero che non gioca partite ufficiali, a parte quella col Paris Saint-Germain dell'altro giorno, però è una squadra fresca.
E io do ragione anche a Fabio.
Ma non deve fare 10 o 12 partite. Il Lione massimo ne deve fare 4. Io spero che ne faccia una sola, però ha veramente questo obiettivo minimo che si gioca tutto. E tra l'altro, giocando poi tra una partita e l'altra, c'è una settimana di tempo.
Però prima di far rispondere al voglio sapere la risposta di chi conosce molto bene queste verità. Chiara, è meglio giocare, cioè arriva più pronta la Juve che ha giocato la Coppa Italia più partite senza pubblico, o chi, io aggiungo, ti aiuto un po' nella risposta, chi ha meno da perdere? Cioè, tanto rischia di più la Juventus, e torno anche al nostro sondaggio, rischia tutto la Juventus, perché ha speso
allora,
di più.
Secondo me ripetita Juventus, più giochi, anche se la stanchezza, però essere sempre presente, stare sempre sul pezzo, ognuno magari nel proprio lavoro, quindi il calciatore, il giocatore, per le partite, secondo me giova comunque, perché certamente, nel momento in cui entra in campo, oltre all'aspetto fisico, l'aspetto mentale, più giochi, più sei preparato, più sei rodato, più le cose ti vengono automatiche. Quindi per quanto la Juve sia sicuramente molto stanca, come diceva Fabio, non ha il tempo di allenarsi, ma secondo me non c'è miglior allenamento della partita.
Del giocare.
Quindi secondo me quel fattore lì potrebbe essere in realtà poi determinante.
A favore della Juventus.
È come entrare in un loop che, se come il Lione hai disputato 2 partite, 3, quella col Paris Saint-Germain, altre amichevoli,
6 amichevoli e una partita ufficiale, tanto per
essere...
Mm-hmm. Bene. Hai sentito cosa ha detto la nostra campionessa? Perché devi sapere che Hervé, che è Chiara Papanicolaou, noi stiamo cercando di venderla alla Juventus femminile, no? Siamo in trattativa, quindi parla da esperta. Tu come la pensi? Come la nostra attaccante o come il nostro difensore centrale Fabio Elena?
No, io lo ripeto, sono abbastanza sull'avviso sono sulla stessa lunghezza d'onda della Chiara.
Ah.
Ripeto, sono piccoli vantaggi, non stiamo parlando di avere completamente 2 mondi diversi, ma nella partita secca, in questi momenti dove se non entri con la testa già per 30 minuti, probabilmente l'avversario ti ha già dato 2 sberle in faccia. Devi essere molto preparato, stiamo guardando i millimetri, veramente i centesimi di millimetri. Sono piccolezze e proprio su queste piccolezze di essere comunque già un pochettino in palla da diverse settimane, io lo vedo comunque sempre un vantaggio, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista, insomma, della vita di tutti i giorni, perché capita anche a noi a volte, torniamo dalle vacanze, sicuramente siamo più freschi, però io già sono uno che, per esempio, per rodare e riprendere di nuovo il giro al top del regime ci vogliono un po' di ore, un po' di giorni. Niente da fare, il corpo umano ha bisogno di certi allenamenti, figuriamoci poi quando hai in 90 minuti ti giochi un'intera stagione.
Assolutamente.
Sono piccoli vantaggi, per la carità.
Però,
no, ma infatti, non vorrei passare per quello che vuol mettere mani avanti. Queste sono sottigliezze, poi tra la rosa della Juve e quella del Lione non c'è paragone. La Juve deve vincere sempre a prescindere. Certo. Attenzione però a non parlare di gara secca, perché gara secca era Inter-Getafe e Roma-Siviglia stasera. Qua non è gara secca,
perché si parte
da un 1-0 per il Lione.
Bene ricordare tutte queste
cose. Perché in questo momento, se tu mi dici gara secca, io posso anche permettermi di vincere 6-5 o 4-3 come abbiamo vinto contro il Napoli alla terza giornata. Qui tu devi vincere con due gol di scarto.
Partita completamente diversa.
Con una squadra che ne ha presi, come abbiamo detto prima, quanti ne ha presi? Undicesima peggior difesa, miglior difesa nell'ultime settimane. E quindi vuol dire
undicesima difesa, direi che è la miglior difesa. L'undicesima miglior difesa.
Non sapevo se dire undicesima miglior difesa o undicesima peggior difesa. Comunque.
No, molto, molto interessante quello che hai aggiunto. Noi prima di salutare il nostro ospite, e ringrazio Verbricca, abbiamo pronto quasi il tuo podcast, perché poi chi non ci può ascoltare in presa diretta lo potrà riascoltare a breve. Ti chiedo, mi serve una frase per chiudere, no? Perché il Lione arriva, hai appena detto, la Juve ha un piccolo vantaggio, è più completa e più forte del Lione. Mi serve capire da Hervé Bricca, ai francesi toglierei chi, visto che conosci molto bene il Lione?
Beh, toglierei un... Sembra strano, ma toglierei un ragazzo che pochi conoscono e che dovrebbe giocare questa sera, secondo me giocherà, credo abbia 20 anni soltanto. Si chiama Kakure, è un giovanissimo centrocampista che secondo me farà tantissime cose in futuro ed è un po' la cerniera di centrocampo, il metronomo spesse volte quando gioca, ma è ancora giovanissimo, della squadra. Se togli una persona che ragiona bene in mezzo al campo, con una struttura come la Juventus, che se gioca da Juventus, ragazzi, non ce n'è per nessuno, veramente non ce n'è per nessuno.
Sfondi una porta aperta, perché per me il centrocampo, soprattutto in queste partite, diventa davvero il cardine dei tanti ragionamenti che poi si fanno o si potrebbero fare a risultato acquisito. Salutiamo l'ospite, salutiamo Hervé Bricca, un saluto da Roma.
Grazie ragazzi.
Hervé, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
Grazie Chiara, un abbraccio.
Ciao, ciao Hervé.
Ci sono le news adesso, lo sapevi? Te lo ricordavi?
Assolutamente sì, anche perché sono le 13.59 e tra poco ci sarà anche
il segnale orario.
Fantastica.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati amici bianconeri, con Chiara Papanicolaou in collegamento, Antonio Paolino qui alla direzione, alla conduzione di Cose di Calcio, un po' Cose di Chiara e anche un po' Cose di Fabio Elena. Ben ritrovati a tutti.
Ciao.
Allora, Chiara, raccogliamo qualche risposta dal nostro rischiatutto. Cosa rischia la Juve? Tanto sì? Poco, cosa perché?
Rischia la Juve? Vabbè, insomma, di fatto, come ha detto Fabio, rischia intanto la Champions League, rischia anche però io lo sai che quest'anno la farei meno grave degli anni scorsi, sempre in nome, in virtù di tutto quello che si è vissuto quest'anno.
Poi passi tu nell'ufficio Soldoni?
Non ho sentito, scusami. No,
passi poi tu all'ufficio marketing, all'ufficio finanze, sì, esatto. Investimenti della Juventus, dicendo che mancheranno un po' di assegni in entrata. Vi mandiamo anche esatto. Papanicolaou. Però detto questo, dal punto di vista sportivo, dici la faccio meno grave dell'anno scorso, proprio per il cambio, no? Per il cambio di gestione, probabilmente.
No, ma anche per quello che abbiamo vissuto, per la storia, per il lockdown, per le interruzioni degli allenamenti. Perché
l'hanno vissuto anche gli altri, Chiara, onestamente. Cioè, certo. Poi c'è qualcuno che vincerà. Magari avrà più fame, non lo so, ha investito di più, ha investito di meno.
E comunque anche per il cambio progetto, sicuramente per il cambio allenatore, per tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, per cui Sarri magari potrebbe dare qualche cosa tanto di più, ma dandogli la possibilità di lavorare di più. E quest'anno ha sicuramente lavorato male, ma non per colpa sua, ma perché per mesi nessuno si è allenato. Mille infortuni, Chiellini, Khedira, di tutto di più, quindi magari l'anno prossimo potrebbe, se si spera, sia un'annata un po' più regolare.
Se arrivano i banchi alla Continassa. Ah no, quello è un altro problema, scusa, confondevo.
Comunque ci scrivono, la differenza sta nel fatto che loro non hanno niente da perdere, mentre noi dobbiamo vincere per forza. Resta il fatto che siamo più forti e non possiamo sbagliare, altrimenti sarà un fallimento totale della stagione.
Fallimento totale. Mi dicono, aspetta, totale, ti fermo, c'è un vocale, Yves, possiamo ascoltarlo così poi interagiamo anche con Chiara con un altro messaggio. Ascoltiamo allora il vocale che ci arriva da qualche amico bianco.
Gabriele da Roma. Io però continuo a non capire una cosa, se mi potete aiutare voi.
Ci proviamo.
Cioè, la Juve ha fatto 3 partite in 7 giorni per 2 mesi circa. Il Lione non ha fatto neanche una partita, se non qualche sgambata.
6 amichevoli.
Chi arriva meglio alla partita?
Secondo te?
Chi dice che il ritmo partita è fondamentale? Secondo me non è così. Cioè, il Lione comunque si è riposato. Non stiamo a parlare della Procaccolese. Stiamo parlando di Lione, di giocatori che sono adeguati a fare queste competizioni, quindi non credo che ci arrivino spompati. Secondo me arriva meglio il Lione perché è riposato, noi siamo spremuti e cotti. Voi cosa ne pensate? Ciao a tutti.
Ciao, beh, parzialmente abbiamo già risposto.
Intanto del mio partito.
Sì, è del tuo partito.
Gli ruberò l'idea della Procaccolese come prossima mia squadra di fantacalcio.
Ci informi? Visto che sei a Roma, sarà dalle parti di Roma. Ci dai informazioni domani?
Se esiste la Procaccolese.
Esatto, se esiste. Io prendo le distanze e saluto il presidente della Procaccolese.
Della Procaccolese.
Senti, Lione intanto è tornato ad allenarsi a giugno e ha giocato 6 amichevoli. Amichevoli non sono le partite ufficiali.
No.
Però attenzione che la Juve ha giocato qualche partita ufficiale da amichevole. E non è solo una battuta. La prima è il 1° luglio, vittoria per 12-0 contro una squadra svizzera. L'ultima è il 24 luglio, vittoria contro una squadra belga per 3-2. Come vedete si parte da partite davvero amichevoli.
Chiaro.
E poi si alza il livello. I francesi hanno perso una sola volta in queste 6 amichevoli, ovvero contro i Rangers 0-2 il 16 luglio. E poi ricordando che quella che è stata questo percorso di allenamenti.
Beh, questo
di
0-2 mi dà un po' più di fiducia, perché Ranger è una squadra che tra l'altro, se non sbaglio, oggi si gioca l'Europa League.
Sì, quindi, stasera giocano.
Quindi sarà nelle stesse condizioni. A parte no, il campionato scozzese credo che abbia fatto regolarmente, abbia finito.
E ricordiamo che ha giocato il 31 luglio, il Lione ha perso 6-5 di gol contro il Paris Saint-Germain, e qui, dopo lo 0-0 dei tempi supplementari, quindi 90 minuti col Paris Saint-Germain.
Che però ricordiamo che lo 0-0 a loro va benissimo,
Certo, che allora perfetto, contro di noi andrebbe benissimo, no? Non andrebbero ai supplementari e non perderebbero i rigori. Primo.
Certo.
E attenzione, quello che volevo dire, contro è vero che non c'era Mbappé,
sì.
C'erano tutti gli altri, quei fenomeni, e molti di questi li abbiamo anche noi in squadra. Quindi
infatti.
Attenzione che però il 31 luglio si sono presentati con questa carta d'identità. Allora,
poi, volevo dirti, scusate, che c'è un messaggio da parte del nostro inviato da Gran Canaria su Messi. Te lo leggo? Ve lo leggo?
Vai, ma Messi non è al Duomo di Milano?
Ragazzi, appunto,
no,
dice proprio una cosa del genere. Dice, okay. Ragazzi, ho paura che Messi sia davvero possibilissimo l'arrivo all'Inter. Infatti, mai come ieri, alla trasmissione del Ciringhito, i giornalisti vicino al Barça parlavano molto di Messi e della possibilità che Messi possa lasciare il Barcellona, anche perché deve abbassare il monte ingaggi e vendere il suo amicissimo Luis Suarez, aspetta che non è ancora finita, per comprare Lautaro. Attenzione, questa è parola di Valerio da Gran Canaria.
Ma non ho capito, parlavano di Messi o erano di Messi?
No,
erano di Messi parlando di Messi.
Okay.
Erano di Messi parlando di Messi. Io penso che molti stravolgimenti all'Inter, alla Juventus, se ci saranno, ci saranno tra un anno. Cioè, ci saranno degli assestamenti. Però
c'è
qualcuno,
una cosa da ricordare,
dice che Fabio Elena si mette le mani avanti. Metti le mani avanti.
No, io allora... meglio specificarlo subito. Io è nettamente più forte del Lione, ma tanto.
No, ma
poi ti dico anche la mia opinione. Tutto registrato stamattina, l'ho detto in diretta a ieri oggi. Al momento del sorteggio degli ottavi di finale, io non ero tra quelli così contento di aver beccato il Lione. Non perché temo il Lione, ma perché...
Allora metti le mani avanti. Chi avresti voluto? Il Lipsia.
Il più difficile che c'era. La più difficile
tu
che
avresti
c'era.
Voluto la più difficile,
sì.
Però facciamo dei passi indietro.
Ma te lo spiego perché. Perché se tu adesso vai fuori contro il Lione, allora sì che sarà un fallimento la stagione. Perché non è, sei uscito contro una squadra nettamente più scarsa di te, che non poteva...
Allora da direttore ti zittisco,
okay.
Chiedo a Yves di mettere un let's goal,
let's go.
E di caricarci tutti con il nostro inno, vai, 20 secondi di let's goal, perché qui ci stiamo deprimendo e non va bene su Radio Bianconera, va bene dirle tutte, non lo dico a Fabio, lo dico a tutti, ragazzi, let's goal, a voi dedicato. No, mi sa che ha confuso il disco. Quello era la mia, era l'inno che
Yves è ancora in vacanza, è ancora un pochino.
È già arrivata una chiamata da continuare per l'uso improprio dell'inno.
Attenzione. No, ti ricordi quale disco abbiamo inciso insieme, caro Yves? Vabbè, quando lo troverai, nessun problema. Ci stanno però scrivendo in tanti. Scusa, sta chiedendo scusa, ha detto che ci offre il caffè, la pizza stasera e una settimana gratis col bonus vacanze del ministero. Altri messaggi. Chiara ha detto delle cose giustissime. Oliver da Berdi, perché quelli stranieri no, dicono che tu
perché
hai ragione?
Tu inizi ad essere preoccupato del fatto che sempre più persone,
sì, perché la cura
papà di danno ragione a me.
È perché tu al mattino prendi ripetizioni da chi? Chi è il tuo grande maestro? Sto scherzando, tutta farina del suo sacco. È difficile giudicare questa stagione dal punto di vista tecnico, ci scrivono. Con tutto quello che è successo, sarebbe più serio dare a Sarri un'altra stagione piuttosto che cambiare allenatore in questo momento così particolare. Olivier Papanicolaou da Aberdeen, quindi deve essere un parente.
Ci scrivono che la Procaccolese esisteva quando ero piccolino io, anni 80, non so se esista più. Adesso
ora
guarda,
non so se esista. Beh, hai tutto il tempo fino a questa sera che tornerai in diretta. Informati. Ha ragione chi ha un'altra. Partita particolare giocata in condizioni anomale. Non dimentichiamo le porte chiuse. Certe volte il tifo amico è veramente decisivo. Saluti da Gianni. Allora, se scrivete ancora queste cose, io non vi leggo più. Ciao, sono Antonio da Cisterna di Latina. Complimenti per il programma. Volevo sapere, grazie. Volevo sapere se avete capito, stiamo parlando di calcio serio della nostra Juventus, ma ovviamente proviamo anche a rendere radiofonico e alleggerire la vostra pausa pranzo, no, con gli interventi di Chiara Papanicolaou che apprezzate molto. Volevo sapere gentilmente info su Oar de Lione. Saluti a tutti e un grande bacio alla bellissima Chiara Papanicolaou. Antonio, sei bellissimo. No, quest'ultima parte non c'era scritto. Questo l'ho aggiunto io. La differenza sta nel fatto che loro non hanno niente da perdere, quello che avevi letto prima, e adesso mi sposterò un po' sul nostro sulla nostra pagina Facebook. Abbiamo pronto l'inno di incoraggiamento. Cioè, ma veramente
no, c'è Giovanni Albanese forse a questo punto.
No, no, dobbiamo aspettare, quindi avevo cercato di, capito? Però abbiamo Yves che oramai non riconosce più la tastiera, neanche il mixer, no, è abituato a ombrelloni, noci di cocco e via dicendo, e quindi dovremo aspettare. Allora io mi sposto un attimo in attesa di collegarci, se riusciamo, a breve, no, tra una decina di minuti. Quindi c'è qualcosa che sta succedendo, o sta facendo il buco più grosso Albanese nel muro della Continassa. Che abbiamo? Abbiamo qualcuno in linea? Ah, non c'è l'inno, c'è il Let's Goal, che è diverso. Allora, visto che ci sono troppe persone un po' demoralizzate, un po' preoccupate,
sì,
per domani, sfiduciate, sì. Chiara, mi presenti come fai tu a Sanremo quando presenterai Sanremo l'anno prossimo? Mi presenti il brano Hit dell'estate?
Di... Aspetta.
Massimo Verini. Allora,
Let's Goal, di testo di Antonio Paolino, musica di Massimo Verini, dirige l'orchestra Yves Roche. Let's Goal.
Go!
Caricatevi di questa musica. Oh, finalmente! Dai, muovetevi un po', Papanicolaou, fai vedere che balli sui tavoli come una volta in Grecia, Fabio Elena. Sballa tutto. Cioè, qui siamo a poche ore dall'inizio della partita. E vedo ancora dei juventini che sono un po' scettici, che danno ragione alla Papanicolaou su queste preoccupazioni da cacciare, da cancellare. Ragazzi, battiamo sto Lione e poi un passo alla volta. Lo so che potrebbe sembrare un arrampicarsi sui vetri, ma non posso immaginare che la Juve sia quella delle ultime sconfitte subite in campionato, e lo dico seriamente, al di là della battuta dell'inno e di questo regalo che ci ha fatto Massimo Verini, chitarrista di grandi campioni della musica, non ultimo Biagio Antonacci. Siamo pronti per il collegamento? Non ancora. Allora leggerei qualche messaggio, non messaggio, andrei sulle prime pagine. Juve Lione, Sarri con tre assi e il Jolly Higuain. Ti chiedo, Fabio, azzardato schierare tanto Dybala, secondo te ce la fa? non ce la fa?
Non lo so, non è facile, non penso che lo rischierà dall'inizio.
E per questo motivo ipotizzo che non sia facile schierare un tridente tutto assieme, cioè di avere l'alternativa.
Anche perché c'è un problema, non avrebbe alternative.
Cioè, non già avrebbe non poi alternative,
già non
bravo.
Già non hai Douglas Costa che sarebbe
l'unica alternativa. Quello secondo me potrebbe essere l'ago della bilancia della partita, cioè al di là di tutto.
Quale?
Cioè un'eventuale mancanza di Dybala. Dybala può essere davvero determinante in una partita così, anche perché davvero alternative sono, cioè, ci sono io e ci siamo i tre.
E la giraffa dietro di te che finalmente ritroviamo.
Come tridente alternativo. Cioè se non c'è Dybala là, a quel punto inizio a vederla davvero durissima.
Saresti preoccupata di quanto? Cioè quanto peserebbe sulle tue preoccupazioni l'assenza?
50%, 50%.
Cioè, no, scusa, abbattere...
È troppo importante. Cioè, senza Dybala, secondo me, rischia del 50% in più di non passare. È troppo determinante.
Prima
me,
mi hai detto il
51%.
Cosa mi hai detto? La Juve passa?
No. Ieri dicevo, io do un 51-52%.
Togli il 50% senza Dybala, mi dai l'1%.
Però se non c'è Dybala...
1%.
La percentuale diminuisce.
Gli fai riascoltare Let's Goal alla Papa Nicolao, l'inizio almeno? No, perché mi toglie al 51% di ieri. Dove sembrava ottimista, me ne toglie il 50 senza Dybala, ragazzi, siamo messi malissimo. Va bene, gliela facciamo ascoltare alla fine. Le mosse di Sarri e il dilemma Cuadrado. Ecco, più Cuadrado difensore, Fabio, lo chiedo a te, o più Cuadrado, poi andremo da Giovanni Albanese.
Bella domanda, col fatto che c'è, se Dybala appunto non gioca dall'inizio, gioca Higuain, Cuadrado alto.
Quindi, se non c'è Dybala, ci dice Fabio...
Sì, perché...
Per come la vedo io,
Bernardeschi gioca di più quando c'è Dybala e Douglas Costa andava meglio quando c'era Higuain. In questo caso, non essendoci Douglas Costa, secondo me potrebbe fare... D'altronde, anche contro l'Atletico Madrid all'andata... Avevamo vinto con quella combinazione lì, Higuain.
E allora aggiorniamo il nostro sondaggio. Ripartiamo da queste parole. Se non ci fosse Dybala,
o quantomeno se non parte dall'inizio, sì.
Se non parte dall'inizio, Ronaldo, Higuain e Cuadrado alto sulla linea degli attaccanti. Sì. Credete a questa possibilità? Non di Fabio, no? Non ci fosse Dybala, o comunque con un Dybala a mezzo servizio, partire in questo modo... Sì o no? Cosa ne pensate da casa? E invece chiedo a Chiara, ovviamente, semplifico la domanda, cara Chiara, di quanto aumenterebbe questa possibilità senza Dybala la tua percentuale bassissima e pessimistica che mi hai appena annunciato?
Adesso che Fabio mi ha aperto questo scenario con Cuadrado in attacco, allora riprendiamo, perché a me lui piace molto, quindi riprendiamo punti.
Sotto quale aspetto?
Poi facciamo no, anche
Cuadrado,
per...
Cuadrado... No, Cuadrado mi piace molto in campo. No, tu sì, hai ragione. Lo so che io posso anche fuorviare ogni tanto con le mie riflessioni di tipo estetico. No, mi piace molto come gioca. E quindi potrebbe essere, non avevo pensato a lui come alternativa in attacco. Insieme a. Avevo pensato subito a Ronaldo, Higuain e Bernardeschi.
Poi anche per un motivo scaramantico, visto che Cuadrado fece quel gol bellissimo a Lione quando giocavamo. L'ultima vittoria che ottenemmo a Lione. Quindi potrebbe essere.
Allora, impegni ci tengono ancora lontani dal collegamento con Giovanni Albanese, è naturalmente una giornata di fuoco per i nostri inviati che chiaramente si devono dividere anche con le diverse attività di campo, di indiscrezioni eccetera. Noi allora dobbiamo andare direttamente, appena possiamo, così comunico a Yves immediatamente, al nostro tecnico, di andare immediatamente in casa del nostro esperto Lione, con la rubrica Tutto Lione.
A Tutto Lione.
Tre giorni fa ci ha presentato la difesa, una difesa a tre, caro Fabio. Poi ci ha fotografato gli intrighi del centrocampo e dobbiamo aggiungere anche il nome di Traoré, giusto? Uh-huh. Che ci ha appena lanciato il buon Hervé Bricca, considerandolo un perno importante del reparto. Oggi ci concentriamo per un centrocampo che dovrebbe essere schierato con un uomo basso davanti alla difesa, quattro centrocampisti, quindi 3-1-4-2, andare sul reparto d'attacco. Se ho fatto bene i conti e se ricordo bene quello che c'era stato detto, eccolo qui, il grande amico di Radio Bianconera, Malu Pasincatu. Ciao Malu.
buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio Fabio, che ritrovo dopo tanto tempo a tutti radio telespettatori di Radio Bianconero.
Ecco, allora intanto dandoti il benvenuto, così lo dico anche a Chiara, di stare tranquilla se non potrà guardare la partita con... Ah no, dovrai guardare la partita con noi, uno sguardo alla TV, un orecchio eventualmente fino a quando potrà domani sera Radio Bianconera. Devi sapere, Fabio, che Colpo di Tacco inizierà alle 20:30 domani sera con la brava, la competente e preparatissima Giancarla Tenivella, in studio con Luca Cavallero, dalle 20:30 fino a mezzanotte, no? Perché ci auguriamo di poter parlare di qualificazione e di evitare problemi e, diciamo, messaggi non ripetibili in radio. Ma fondamentalmente ci saranno collegamenti con Giulia Borletto dallo stadium, quindi sarà lì ad abbracciare qualsiasi persona, non i tifosi che non ci saranno, ma giornalisti, squadra che arriva, eccetera. Ma attenzione, attenzione, da domani la grande iniziativa di Radio Bianconera, quella di, se volete, ascoltateci, se potete, guardateci, ascoltateci in macchina sulla nostra app, ma domani sera anche in collegamento dalle 20:30 con un club che ospiterà Malu Pasincato, e lo vedete inquadrato, Antonio Paolino, che vedete inquadrato, e il nostro mister per una sera, e non solo una sera, Ivano Sorrentino. Per i collegamenti live guarderemo noi la partita con la curva di Radio Bianconera, con un bel gruppo folto, equidistanti, ma speriamo speranzosi di questa qualificazione, e soprattutto col commento tecnico e gli interventi qualificati di Malu Pasincato e Ivano Sorrentino. Dalle 20:30 continuamente per i 3 minuti di cronaca e con tanta opinione fatta da opinionisti eccellenti e naturalmente dai tifosi della nostra curva di Radio Bianconera, così etichettata per domani sera. Confermi, vero Malu? Ci sei? Ci siamo?
Sì, confermo assolutamente.
Fino a mezzanotte non potrei muovere.
Puntata della grande occasione.
Perfetto. Okay, posso chiudere dicendo: quando il gatto non c'è i topi ballano? No, perché io sono venuta via da Roma e voi organizzate sti festini.
Ma che festini? Se la Juve in Champions.
Ma lui, Ivano Sorrentino, il club, cioè, capito?
Ma tu sarai presente, no? Sarai in collegamento anche tu con noi, dunque ormai anche se sei a Roma via Skype siamo tutti collegati.
Ci tradisce in questo periodo, ci tradisce per qualche ora, ma non può fare a meno di noi. Senti, noi non possiamo fare a meno invece di te, caro Malu. Ho presentato un pezzo alla volta con te, grazie alla tua competenza, il Lione. Stamattina abbiamo sentito un altro amico che abbiamo in comune, un ottimo giornalista, Hervé Bricca. Attenzione a Traoré, rischia di giocare? Potrebbe giocare a centrocampo? Sì, no, e comunque poi ci concentriamo sull'attacco.
Ma guarda, Garcia ha delle soluzioni, dunque assolutamente Lione è una squadra temibile in avanti, perché le soluzioni sono importanti e diverse, perché c'ha 4 soluzioni e paradossalmente sono 4 tipologie di attaccanti, quasi tutti diversi. Io ho la sensazione che cominci con Memphis Depay, che all'andata non c'era perché era infortunato, che è un po' leader di questa squadra, quello che fino prima dell'infortunio comunque è il capitano di questa squadra, assieme a Dembélé. Però, visto che era da un lungo infortunio, può anche essere che il tecnico Garcia, che conosce molto bene il calcio italiano, possa optare, visto che è un giocatore che arriva da un lungo periodo di infortunio importante, ma farlo entrare a partita in corso. A quel punto ci potrebbe essere la coppia o Dembélé, Tocco e Candy, che è quello che praticamente l'ha sostituito durante la partita contro Paris Saint-Germain e aveva giocato già l'andata, aveva giocato anche molto bene, come ricordate, ha impensierito non poco la difesa della Juve, oppure giocare con Dembélé e Bernard Traoré, che in questa partita contro Paris Saint-Germain anche lui è entrato a partita in corso proprio per Dembélé. Dunque, questo, diciamo, sono dei ballottaggi, ma più che altro molto legati a Memphis Depay. Dovesse stare bene, dovesse avere la certezza che può partire dall'inizio, sicuramente si gioca questa carta. Dovesse avere dei dubbi, e se lo preserva per durante la partita, perché ricordiamoci che è una partita molto anche a scacchi per vari allenatori, perché va bene la Juventus deve recuperare il risultato, ma sono partite che vanno gestite, sono 90 minuti che possono rischiare di diventare 120 minuti, possono arrivare rigori, speriamo di no, dunque sono partite che anche le forze, le energie scofisiche vanno assolutamente gestite.
Patrick da Bologna si scrive: bisogna essere ottimisti e fiduciosi, siamo superiori al Lione, andremo sicuramente avanti e ce la giocheremo, siamo allo stesso livello di tutte le big d'Europa. Vedi che ha fatto bene il Let's Goal di Antonio Paolino? A mio modesto parere, questo ce l'ha scritto Patrick, scusa, l'avevo già letto. A mio modesto parere, ci aggiunge un altro ascoltatore, la situazione è questa: se la squadra entra in campo con la giusta grinta e voglia di vincere, non ce n'è per nessuno. Invece, se ci sono rivalità interne allo spogliatoio, vedremo la Juve delle ultime partite. Comunque, sempre forza Juve. Ciao da Fernanda, ciao Fernanda. Formazione Juve, però poi ci salutiamo, Malù, ti ritroveremo dopo, ritroveremo tutti. Formazione Juve, Antilione, Danilo, vabbè, Szczęsny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alessandro, Pjanic, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, CR7, Higuain. Quello che ci ha detto in precedenza Fabio Elena. Poi nel secondo tempo, se le cose ancora non vanno, si leva Danilo, arretra Cuadrado, si toglie il Pipita e dentro Dybala e Bernardeschi. Sarri, è un libro aperto per me. Gabriele da Roma. Cosa vuol dire secondo te un libro aperto? Positivo o negativo? Come la leggete? Velocemente, Chiara.
Secondo me è in chiave positiva.
Malù.
Positiva, che bisogna vincere con chiunque scendere in campo.
Fabio? La soluzione
mi piace, detta così che è un libro aperto sembra prevedibile, però.
Tu la leggi prevedibile. Io dico che ha delle idee e che può avere delle soluzioni.
Ragazzi,
il libro anch'io. Aperto, le pagine le scrivono poi, come sempre, i giocatori. Cose di Calcio torna davvero tra pochissimo, di nuovo con Chiara, Fabio, Antonio e Malù.
Cose di Calcio.
Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi ascolta, l'unica che fa dibattito con voi, naturalmente, che avete la pazienza anche di ascoltare i nostri dibattiti, i nostri commenti. Ripartirei intanto ricollegandomi con l'inquilina del piano di sopra, Chiara Papanicolaou, l'inquilino del piano di sotto, Malù Pasincato, l'inquilino qui al mio fianco senza casa, Fabio Elena. Allora, siamo pronti,
stai
quasi
ospitando.
Sì, lo sto ospitando, anche perché c'è da dividere così. Oggi dividiamo le spese in quattro, noi ci paghiamo il mese. Caro Malù, fra un po' entriamo con te anche nella redazione di Tutto Sport, ma tra una manciata di minuti ti chiedo cosa rischia la Juve. Noi oggi abbiamo così sondato un po' l'umore e come vedi si è divisi, fortunatamente non stiamo a parlare sempre di quello, quell'altro, l'allenatore, l'attaccante, i gol, chi serve, chi non serve, cosa fare. Rischia la Juventus? Cosa non deve sbagliare e cosa toglieresti o chi toglieresti al Lione?
Allora, la Juventus non deve sbagliare l'atteggiamento, penso che non lo sbaglierà, perché ultimamente in campionato ha sempre concesso un gol alla squadra avversaria e qualche volta ha fatto delle disattenzioni che non eravamo abituati negli anni a vedere fare la difesa della Juve, comunque la squadra della Juve. Detto questo, la Juventus, come ha detto anche il radioascoltatore prima, la Juventus è più forte del Lione, però in queste partite, che praticamente come fosse una partita secca, anche se sono vari risultati in ballo, la squadra che non ha niente da perdere è proprio il Lione, che comunque sa che la Juventus per batterla deve fare un gol senza incassare nemmeno una, può avere un atteggiamento più guardingo e permettere così di giocare anche in contropiede, facendo scoprire la Juventus, cosa che non deve fare, perché ripeto, sia Memphis Depay sia Dembélé sono armi pericolose, soprattutto quando vengono supportati da Ouarou, che praticamente è un giocatore che è molto molto forte tecnicamente a tenere il pallone, a dare l'ultimo passaggio o a tentare lui direttamente la conclusione. Dunque una squadra che verrà per difendersi, ma non pensiamo con la difesa diciamo catenacciara, perché è una squadra, come ha dimostrato anche contro il Paris Saint-Germain, che sa giocare e sa anche mettere in difficoltà il proprio avversario. Dunque la Juventus non deve avere fretta, perché si gioca la partita che vale una stagione. Sarri, io non so se si gioca la panchina o no, però si gioca tantissima credibilità, perché comunque non passare il turno con Lione avrebbe comunque effetti devastanti per l'ambiente e per l'inizio della prossima stagione.
Mi tolgo subito il dente con te, mi sposto l'attenzione su altri temi perché ce lo chiedono anche da casa e non vorrei mai che sembrasse che Radio Bianconera boicotta un messaggio piuttosto che un ragionamento. Ma Mancini, allenatore CT della Nazionale, Malù, tu che sei sempre stra informato, prima anche Fabio, mi accennava qualcosa sulla nazionale, si parlava. Ma è così chiara la posizione di Mancini in nazionale?
Ma, la situazione come so io, uno che storicamente Mancini non ha mai nascosto che da ragazzo, da bambino, che tifoso juventino, che
vedi che tocchi subito l'argomento,
fosse arrivato l'opportunità di allenare la Juventus, sarebbe comunque uno dei suoi desideri, assieme a quello della nazionale e assieme comunque all'Inter, alle grandi squadre che ha già realizzato. Non so cosa è successo nelle ultime settimane, perché le notizie sono un po' non sono precise sul discorso di un probabile Marcello Lippi come direttore tecnico delle nazionali, no? Però alla fine poi non so se è una cosa che troverà riscontro oppure no. Pare che questa cosa magari abbia un po' dispettito Mancini, per il fatto che appunto a saperlo dai giornali e non direttamente, poi ripeto, cose che non so e non sappiamo. Detto questo, se Mancini dopo l'Europeo, non penso quest'anno, nonostante eventualmente Sarri non facesse bene, non penso che lo esoneri anche se venisse eliminato, perché comunque non è proprio nel DNA da Juventus quando comunque c'è la possibilità di dare una seconda opportunità. Poi vediamo. Detto questo, sì, dopo l'Europeo della Nazionale, qualora la panchina di Juventus cercasse un allenatore, Mancini sicuramente potrebbe essere tra i papabili, tra quelli in lista, tra quelli che avrebbero il pedigree per essere allenatore della Juve.
E così passiamo da un allenatore che non piaceva dall'inizio, uno che verrà contestato come è successo ad Ancelotti, perché a Mancini...
Ma queste cose qui Fabio trovano il tempo che...
Lo so, perché Fabio parla ancora...
Vuole prendere un allenatore.
Parla da giornalista, tu parla da direttore sportivo.
Però il tifoso non interessa.
Però è importante.
Funziona così, se no...
Lo so,
è importante fino a un certo punto. Io devo pensare al bene di quello che è il mio progetto, perché anche Allegri mi ricordo come è stato accolto. Poi dopo, alla fine, quando ha vinto... ha portato la squadra due volte in finale, comunque oggi che non c'è più, molti lo rimpiangono. Calcio è bello anche per quello, perché spesso delle idee e delle situazioni impopolari possono far cambiare anche idea a tante persone.
Infatti,
quello è bello, la responsabilità che si prende un dirigente.
Ci potrebbe mettere d'accordo solo la Papanicolaou, ma adesso entriamo nella redazione di Tutto Sport, dando il benvenuto, Chiara, al direttore. Lo presenti tu?
Sì, ritroviamo sempre con grande piacere il giovedì l'appuntamento con il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Direttore, benvenuto.
Buon pomeriggio a lei ad Antonio e agli ascoltatori. Ho riconosciuto, sono moderato, la voce inconfondibile di Manu Pasincano.
E quella inconfondibile di Fabio Elena, che oggi è in studio con me. Non mi hanno lasciato solo perché sentiamo la partita, direttore. Immagino che anche la sua redazione.
Sono questi momenti in cui bisogna rinsaldare legami.
Assolutamente. Ma Manu non ha voluto.
Sia in un caso che nell'altro, per essere vicini sia nel bene che nel male. Che comunque vada,
ma d'altra parte,
insieme,
i veri tifosi si distinguono proprio in queste circostanze.
Certo, intanto direttore mi dà l'opportunità di dire che grazie anche a Tutto Sport noi ci teniamo informati non solo sul mondo Juve, ma anche su quello che sta già surriscaldando il mondo del mercato legato al calcio. Ricordo ai nostri ascoltatori che domani sera puntata davvero speciale, da dentro fuori, anche per Radio Bianconera, ospite di un club, seguiremo la partita con la nostra curva di tifosi, con Malu Pasincato, con il commento di Antonio Paolino, il diritto di cronaca non ci viene ancora negato, e soprattutto anche col mister Ivano Sorrentino, ex Juve, che quindi ci relazionerà tecnicamente l'andamento della partita, un po' come farà anche Tutto Sport con le sue pagine social, direttore.
Beh, certamente la copertura sarà totale, ma non potrebbe essere altrimenti. Per la Juventus questa è una partita, forse la partita più importante dell'anno, perché sappiamo benissimo che cosa significhi approdare ai quarti e che cosa e quale valore abbia anche per Sarri, per i piani futuri della società. Tra l'altro sul mercato oggi è una novità molto importante, l'avvento sulla scena di Friedkin, che ha acquistato la Roma.
Gliel'avrei chiesto, infatti, perché sta cambiando volto la nostra serie.
La posizione di Zaniolo, che qualora Pallotta fosse rimasto, probabilmente sarebbe potuto essere sacrificato sull'altare del bilancio, è chiaro che adesso cambi tutto, perché non credo che il nuovo proprietario, che ha progetti molto ambiziosi, possa presentarsi alla tifoseria giallorossa dicendo che il giocatore più importante, più rappresentativo, più talentuoso possa essere ceduto. Però vedremo gli sviluppi, insomma.
Un po' come era capitato l'anno scorso con Chiesa alla Fiorentina, l'arrivo di Commisso, giusto?
Esattamente.
Allora,
esattamente.
Ragazzi, avete a disposizione il direttore di Tutto Sport? Partiamo da Malu? Vai, Malu.
Ah, balla, io voglio fare subito una domanda al grande direttore, che è questa: vista la sua esperienza pluriennale, se effettivamente, qualora ci fosse malauguratamente un'eliminazione della Juventus, la panchina di Sarri salterebbe, sì o no, proprio a livello di sue sensazioni, perché alla fine poi eventualmente la domanda che interesserà è proprio quello. Io ho il mio pensiero che forse una squadra così importante non è che per una partita, seppur importante, stravolga tutto, però
non dovrebbe farsi condizionare dal risultato,
perché ne hai viste più di me e più di noi.
Ma sai, la regola non scritta sul mercato dei giocatori, così come quella degli allenatori, è mai dire mai, quindi tutto può sempre succedere. Chi avrebbe mai detto, per esempio, che dopo 3 scudetti consecutivi, per citare un allenatore in questi giorni decisamente alla ribalta, Antonio Conte avrebbe lasciato la Juventus il giorno dopo l'inizio del supercampionato? O ricordo la famosa frase di Capello quando allenava la Roma:
mai alla Juve.
Dei gesuiti di Torino non sarebbe mai andato, e poi ci andò. Insomma, ma noi vediamo, poi vediamo. La storia del calcio e del mercato è ricchissima di questi precedenti. La Juventus in questo momento ha preso posizione ufficiale per bocca del suo dirigente responsabile delle operazioni di mercato, Fabio Paratici, e lo ha fatto prima dell'ultima partita di campionato, affermando che una grande società non prende decisioni riguardo la conduzione tecnica basandosi soltanto sull'esito di una partita. E questa è la dichiarazione ufficiale. Ricordo che anche dopo l'eliminazione della Juventus di Allegri per mano dell'Ajax nella passata edizione della Champions League, lo stesso tecnico fu confermato e poi invece se ne andò. Dipende da molte cose, dipende intanto da come eventualmente, e auguriamoci che questo non accada, maturerà l'eliminazione dalla Champions League. Se invece la partita offrirà a Sarri l'opportunità di dimostrare che la preparazione di questa fase finale della stagione dopo la ripartenza sia stata impostata proprio per essere al meglio in Champions League, e quindi si otterrà la vittoria fondamentale, perché domani l'importante non è soltanto riacciuffare il Lione, ma non subire gol. E la preoccupazione più evidente dei tifosi bianconeri è quella di una retroguardia che di gol ne ha incassati 43 nell'arco dell'ultimo campionato. Quindi è una situazione fluida questa, anche perché qualora dovesse concretizzarsi la possibilità di un cambio di conduzione tecnica, la domanda da porsi è chi verrebbe ingaggiato. I tempi sono molto ristretti, il campionato ripartirà il 19 di settembre, quindi non c'è evidentemente molto tempo per programmare, ma io credo, conoscendo proprio i criteri che ispirano la conduzione della Juventus, che non sia in questo momento un'ipotesi sul tappeto quella di cambiare la guida tecnica in caso di eliminazione della Champions League. Però questa è la mia impressione, e
anche la mia
bisogna seguire comunque l'evoluzione dei fatti minuto per minuto, e intanto però pensare soprattutto al Lione, perché il calcio italiano molto spesso è ammalato a quel morbo che si potrebbe definire il dopoismo, con un neologismo, cioè pensare sempre al dopo, pensare sempre a quello che accadrà, pensiamo invece a quello che sta per accadere.
Lei mi sta dando una grande lezione, conferma di una lezione che ho imparato anche in questo mondo giornalistico, direttore. Andando a rivedere i risultati con Lione, la Juventus con Fabio Elena, notavamo prima, non è mai riuscita a superarla col doppio vantaggio. Tanto per essere chiari sulla difficoltà anche di una partita sulla carta abbordabile, ancora abbordabile per la Juventus. L'atteggiamento, secondo lei, quale dovrà essere? Senza pubblico, la spinta dello stadium, che è diventato, è stato il fortino di tanti successi, e soprattutto con quella paura di prendere un gol e di doverne poi fare 3? E questa è un po' la chiave di lettura di questo match.
Sì, Szczęsny è convinto che Ronaldo, così come fu decisivo nella rimonta ai danni dell'Atletico Madrid, lo sarà nel confronto con il Lione. Ma è chiaro che sugli occhi siano puntati su Ronaldo. Vedremo se Dybala, come sembra sempre più probabile, sarà disponibile almeno per andare in panchina e poi per eventualmente essere impiegato nel proseguo dell'incontro, anche se ancora presto per sbilanciarsi sulla possibile formazione. Io credo che l'esperienza maturata nelle coppe europee insegna che in queste circostanze, perché il risultato di 1-0 a sfavore è il peggiore che si possa rimediare nella gara d'andata, proprio perché in caso di segnatura da parte della squadra avversaria di gol bisogna farne 3, per eliminarla. Quindi diventa una operazione che comporta A, una massima concentrazione, B, l'assenza di frenesia da gol, cioè la ricerca esasperata, immediata del gol per pareggiare il conto dell'andata, ma credo che la Juventus sotto questo aspetto sia abbondantemente vaccinata.
Chiara?
Direttore, chi la spunta è un po' il tema che abbiamo trattato anche nel corso di questa puntata, la maggiore... chi ha più minuti nelle gambe, più partite giocate, anche se è più stanco e magari ha meno allenamenti, o chi è più riposato, come il Lione, oppure ancora, come dicono alcuni ascoltatori, è solo una questione di testa, se la Juve decide che vuole vincere, vince.
È anche una questione di testa, dal punto di vista squisitamente tecnico e atletico. È chiaro che una formazione come la Juventus, che alle spalle si è lasciata 12 partite di campionato, senza dimenticare poi gli impegni in Coppa Italia, è molto più abituata ad un ritmo agonistico rispetto al Paris Saint-Germain, la cui l'ultima gara ufficiale è stata la finale di Coppa di Lega, giocata con lo stesso Lione, e il Lione, così come il Paris Saint-Germain, sconta quella decisione assurda presa dal governo francese alla fine di aprile di abbassare la saracinesca, e quindi danneggiando vistosamente il Lione così come il Paris Saint-Germain, cioè le due formazioni impegnate in Champions League. Il Lione ha dimostrato come, nonostante avesse giocato la prima gara ufficiale dopo 152 giorni dall'ultima, ha dato le filo da torcere al Paris Saint-Germain,
una signora prestazione,
ai rigori e perdendo soltanto dagli 11 metri. Il Lione secondo me è una squadra tignosa, è una squadra intanto che ha un grande orgoglio, è una squadra che dispone di individualità di spicco. Oggi noi abbiamo dedicato un'analisi approfondita ad Aouara, che è il giocatore che all'andata impressionò tutti, che è il giocoliere della squadra, il fantasista, e che sicuramente sarà il punto di riferimento della manovra offensiva lionese. Quindi secondo me questi due fattori saranno di fondamentale importanza. A, come lei diceva, una Juventus concentrata non potrà permettersi sbavature, perché questa è una partita da dentro o fuori, e la Juventus sa che cosa significherebbe andare avanti e che cosa significherebbe uscire negli ottavi di finale della Champions League. E poi l'altra è la massima, l'altra condizione sine qua non è la massima attenzione in difesa. Quelle sbavature, quelle distrazioni che hanno costellato il cammino finale della Juventus in campionato non devono essere ripetute, perché poi l'obiezione è sì, ma lo scudetto l'avevano vinto con due giornate d'anticipo, sì, ma la Juventus non può permettersi di incassare 43 gol in 38 partite di campionato, tant'è vero che per trovare un precedente analogo bisogna andare all'indietro alla stagione 2010-2011, cioè 10 anni fa.
Direttore, analizzando, spostando un attimo l'attenzione sui numeri di questo campionato che è appena terminato, ma che ci dicono un po' lo stato di salute della Juventus, mi colpisce un dato, e so che leggendo Tutto Sport e spesso e volentieri, anche grazie al contributo delle statistiche di Massimo Fiandrino, che salutiamo, nostro anche assiduo ascoltatore, mi colpisce un dato tra quelli che sto così studiando. La Juventus ha praticamente doppiato le rivali nella corsa scudetto, soprattutto contro, appunto, negli scontri diretti. La Juventus ha ottenuto 13 punti, l'Inter 7, la Lazio 7, l'Atalanta 6. Forti con i forti e un po' meno forte con i deboli, le squadre magari di caratura leggermente inferiore. È anche questo un rischio in Champions?
Ma i numeri schiacciano le parole, eh? E quelli che tu hai citato sono incontrovertibili, sono un dato di fatto, tant'è vero che l'interrogativo suscitato dallo zoppicante finale di stagione della Juventus riguarda proprio la capacità della squadra di essere determinata e concentrata in occasione dei confronti con le formazioni che sulla carta denunciano una caratura tecnica diversa, inferiore rispetto a quella bianconera. Poi è chiaro che quando si gioca una partita secca, come quella che è annunciata domani sera allo stadio, ma diversi siano i fattori che possono concorrere. Ieri sera, per esempio, se Handanovic non avesse opposto quella strepitosa parata a quel colpo di testa ravvicinato dell'attaccante del Getafe, forse la partita tra Inter e Getafe avrebbe preso una piega diversa, così come poi lo stesso portiere sloveno si è reso protagonista di un altro grande intervento. Quindi
anche distraendo dal dischetto l'avversario nel momento del calcio di rigore, cioè sì, poteva cambiare lì la partita, eh?
Beh, certamente sì, perché Getafe ripenserai come, soprattutto Molina, ripenserai come quell'errore fatale, tra l'altro un rigore calciato malissimo. Però per dire questo, come a livello europeo nulla possa essere lasciato al caso, e quindi ci vorrà veramente la migliore Juventus della stagione.
Senta, io, poi te, Malu, no, Malu, cioè, a te, ancora sì, qualche ancora secondo col direttore.
Domande rapide e velocissime. Una, quanto conterà, già lo sappiamo che è un maniaco di questa competizione, super atleta, ma quanto saranno le motivazioni di Ronaldo sapendo che battendo il Lione si va a Lisbona, si va a casa sua e praticamente lui andrebbe a giocare in casa le fanalate per la vittoria finale? Uno. E due,
no, Malu, facciamo prima rispondere il direttore. Malu, facciamo parlare prima il direttore perché abbiamo pochissimi minuti ancora. Direttore Iacobelli.
No, ma velocissimo, perché la domanda di Malu è retorica, nel senso che si conosce già la risposta. Conta moltissimo. Ronaldo è entusiasta. Il giorno in cui ha saputo che la finale oltre sarebbe disputata a Lisbona, le motivazioni sue sono cresciute a dismisura. Ma fermo restando il fatto che noi stiamo parlando di un fenomeno assoluto, che guarda caso ci risulta, come dire, abbia un po' storto il naso di fronte ai premi assegnati dalla Lega Calcio di Serie A ai migliori giocatori ruolo per ruolo. Questa è un'ulteriore motivazione in più, perché come sappiamo Ronaldo non ci sta a perdere nemmeno la partitella della Continassa, e quindi un giocatore come lui che ha segnato 736 gol ufficiali, ha vinto 5 Champions League, 5 palloni d'oro, sa che se la Juventus elimina il Lione la fase finale si disputerà a casa sua. Purtroppo non ci sarà il pubblico, ma Lisbona è Lisbona per Cristiano, quindi ha molte motivazioni. Io mi aspetto da lui una grande prova, modello atletico di Madrid, come dice Scherzi.
Malu, seconda domanda e poi salutiamo il direttore.
Il mercato, si parla tanto di Milik che praticamente la Juventus ha già l'accordo in mano, ma a me mi risulta che la prima scelta ad oggi è Duvan Zapata dell'Atalanta. Atalanta, club che è una bottega cara alla famiglia Precassi, i giocatori gioielli in casa li vende a peso d'oro. Atalanta vorrebbe dai 75-80 milioni. È una situazione che si potrebbe fare?
Ma io credo, dunque, allo stato attuale l'Atalanta è dichiarata ufficialmente incedibile Zapata, e mi stupirei molto se la società bergamasca, che ha piazzato uno degli affari più clamorosi della sua storia, perché Zapata è stato pagato 24 milioni alla Sampdoria in un arco biennale e ne vale il triplo, mi stupirei molto se ripartisse dalla Champions League senza il suo giocatore fondamentale. Poi, se davvero la valutazione fosse di 70 milioni, qui non possiamo dimenticare come Kulusevski sia costato 45 milioni di euro, e De Ligt l'anno scorso 75 milioni di euro, per non dire poi dell'operazione Cristiano Ronaldo. Ci sono dei precisi vincoli di bilancio che la Juventus intende rigorosamente rispettare, ma ripeto, se l'Atalanta dichiara incedibile Zapata, è chiaro che Milik possa rappresentare l'alternativa. L'accordo della gente con la Juventus ci risulta essere stato raggiunto, ma il problema è che deve essere raggiunto l'accordo tra Juventus e Napoli. Napoli chiede 40 milioni di euro senza contropartite tecniche. Però tutti questi discorsi credo e penso che siano fatalmente legati al dopo Lione.
E quindi noi aspettiamo trepidanti l'esito di questa partita, è proprio il caso di dirlo così. Intanto ringraziamo il direttore di Tutto Sport che settimanalmente ci fa entrare ospitandoci nella sua redazione. Grazie Xavier Iacobelli.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Grazie.
Allora, salutiamo il direttore Iacobelli, però dobbiamo salutare anche gli amici a casa. Salutiamo Chiara Papera. Cosa fai stasera tra le 22 e l'una di notte, Chiara? Svelaci allora, i tuoi retroscena.
Quasi faccio un programma in radio.
Come si chiama il programma? Che me lo dimentico ogni volta che vorrei ricordarlo.
Beh, devo dirlo davvero?
Sì, sì, è una domanda seria del tuo direttore, non puoi dir di no.
Notti d'estate.
Ah, vedi dove notti passi d'estate. Le notti d'estate? A Roma.
In radio.
In radio.
Cioè, quello che faccio la mattina faccio anche la
mamma
sera.
Mamma mia,
capito?
Tu cosa? Come faresti senza una tua radio? Grazie,
come
Chiara
farei
Papa...
senza la radio io?
E senza un direttore come quello che hai qui a Torino, magari anche quello a Roma che salutiamo che non conosciamo. Grazie Chiara Papanicolao, a domani. Malu Pasincato, cosa farai stasera? Che programmi hai tu invece?
No, partite, guardo l'Europa League.
Come sei noioso.
Di mercato e
ma come sei noioso, direbbe Marocchino. Ciao Malu Pasincato, a domani, perché ci farai il sutto con la probabile formazione, se non quella probabile, quella sicura. Grazie.
Grazie a voi.
Fabio, no,
grazie,
cosa fai tu stasera?
da mangiare. Non dormire presto perché devo preparare ieri oggi. No?
Ok, ringraziamo anche dall'altra parte del vetro Yves Roche. Let's go, ragazzi! Caricatevi! C'è la nostra, il nostro grido di battaglia sul, sulle nostre piattaforme. Ascoltatevelo ogni tanto quando siete un po' depressini. Ciao, da Antonio Paolino, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.